la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Vi ricordo che potete ascoltare i nostri podcast delle precedenti edizioni dal portale vaticannews.va. Oggi ad accompagnarmi nella trasmissione Roberto Colangeli per l'assistenza tecnica. Apriamo l'edizione parlando di un fenomeno che è tornato alla luce in queste ultime settimane grazie ad alcuni censimenti di popolazione che sono stati fatti in alcuni paesi balcanici. In realtà parliamo di un, diciamo così, una tendenza che va avanti da diversi anni, e cioè quello del lungo declino demografico in tutti i paesi dei Balcani in maniera indistinta, sia quelli che sono riusciti a entrare e che sono dentro l'Unione Europea, sia quelli che invece sono rimasti fuori o sono tenuti, diciamo così, sull'uscio dell'ingresso nell'Unione Europea. E sono dati rilevanti per la forte incidenza percentuale sulla popolazione residente in questi paesi e su quelle che sono e per quelle che sono le motivazioni e le conseguenze che questo dissanguamento demografico può provocare non soltanto nei singoli paesi ma nell'intera regione. Per cercare di descrivervi il fenomeno e ragionarci sopra, io vi presento subito i nostri ospiti che sono tutti in collegamento telefonico. Abbiamo Giovanni Vale, che è corrispondente dell'Osservatorio Balcani da Zagabria. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno Stefano, buongiorno a te e agli ascoltatori.
Poi abbiamo Silvio Zillotto, che è membro della presidenza delle ACLI milanesi con delega alle relazioni internazionali ed è curatore di un libro che si intitola Dayton 1995, insieme a Luca Leone, che è il nostro ospite ulteriore in collegamento telefonico che vi presento subito e che è anche direttore editoriale di Infinito Edizioni. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio.
Bene, io direi che possiamo iniziare e forse potremmo fare intanto una considerazione generale anche con a partire da Giovanni Vale, che si trova in Croazia, quindi si trova in questo momento nei Balcani, e la Croazia è un paese tra quelli che ha realizzato recentemente un censimento della propria popolazione e quindi fondamentalmente ha certificato questo calo demografico. È veramente un fenomeno che è così sensibile in tutti i paesi dell'area, Giovanni Vale?
Sì, assolutamente, la fuga demografica, che non è solo una fuga di cervelli, ma appunto è un'emorragia demografica che riguarda un po' tutti i ceti, un po' tutte le classi, con appunto maggiore magari focus sui più giovani e i più i laureati, diciamo. Questa emorragia riguarda tutti i paesi della regione. La Croazia, come dicevi, ha fatto un censimento nel 2021, i cui risultati devono ancora essere pubblicati, ma di cui ci sono state alcune anticipazioni. La Croazia, che ancora qualche anno fa, secondo le statistiche ufficiali, aveva 4,3 milioni di abitanti, adesso, secondo la maggior parte dei demografi croati, ha meno di 4 milioni di abitanti, quindi ha perso quasi il 10% della sua popolazione negli ultimi 10 anni e soprattutto dall'ingresso nell'Unione Europea nel 2013.
Questo è un dato importante, perché poi magari andiamo a vedere proprio quelle che sono state un po' le cause che hanno spinto all'uscita dal paese. Silvio Zillotto, per quanto riguarda anche la difficoltà di determinare diciamo così dei dati corretti nei censimenti, questo riguarda un po' la regione, perché le nazionalità anche sono molto mischiate e a volte per determinate persone residenti in un paese è possibile accedere alla cittadinanza di quello vicino, magari per avere una maggiore facilità negli spostamenti. Questo falsa un pochino anche la possibilità di avere un quadro esatto di quello che avviene a livello demografico.
Sì, ci sono difficoltà in questa analisi e nell'avere dei dati, come potremmo dire, certi, soprattutto quando, parlo ad esempio per la realtà della ex Jugoslavia, magari si può usufruire di una nazionalità che permette, quale ad esempio quella slovena o croata, di avere accesso all'Unione Europea da cittadino facendone parte, e altrimenti invece in altri casi con altre nazionalità di quest'area non si è considerati cittadini UE. A questo si aggiungano naturalmente le difficoltà dei processi di entrata dei paesi appunto componenti quella che era la cosiddetta ex Jugoslavia, come ho già citato. In più l'altro, chiamiamolo problema di definizione, è che spesso queste diaspore, questi spostamenti trovano per fortuna nei paesi di ricezione un inserimento, non dico agevole, ma magari abbastanza importante e fondamentale per nuclei familiari e via dicendo, ma è un inserimento che polverizza un po' il dato, perché non si riesce più a focalizzare bene, dato che l'inserimento avviene spesso in maniera esaustiva e utile per la famiglia che si trasferisce, tante volte poi è difficile anche localizzare sul territorio di ricezione. Parlo ad esempio per l'Italia, che era comune comunità, può essere quella bosniaca, quella croata, faccio un esempio, ma anche quella macedone, perché inserendosi bene poi anche è più difficilmente rintracciato.
Tendono un po' a scomparire come fenomeno visibile, insomma diventa più difficile intercettarli e anche fare un'analisi. Luca Leone, questa questione delle nazionalità incide in particolare ad esempio su paesi come la Bosnia, dove può capitare poter accedere ad esempio a una cittadinanza croata che permette più agevolmente di uscire dal paese, di entrare nell'Unione Europea, insomma di andare a cercare il proprio futuro altrove. Questo ovviamente contribuisce anche a mischiare un po' più le carte, forse anche ad alimentare un po' le tensioni politiche nel paese.
Ma senz'altro, sia per la componente croato-bosniaca che per la componente serbo-bosniaca, è rilevante l'accesso al sistema del doppio passaporto, quindi moltissimi sono i serbo-bosniaci che hanno passaporto serbo, moltissimi croato-bosniaci che hanno passaporto croato, potremmo dire tutti, ma se non tutti, senz'altro la gran parte. Diverso il discorso per i cosiddetti musulmano-bosniaci o bosniacchi e per le componenti, in questo caso etniche diverse, quella ventina di componenti che poi a livello costituzionale vengono considerati nella Costituzione annessa agli accordi di Dayton come altri. Quindi sì, senz'altro il problema in Bosnia-Herzegovina è ulteriormente amplificato. Partiamo anche da questa considerazione. In Bosnia, dove il fenomeno della emigrazione di massa è un fenomeno che è cominciato fondamentalmente 30 anni fa, quindi già poco prima dell'inizio del conflitto del 92-95, oggi sta letteralmente dissanguando il paese. Prendiamo il censimento del 2016, luglio 2016, allora si parlava di una popolazione di circa residenti di circa 3.530.000 persone, con una popolazione residente all'estero in conseguenza del conflitto del 92-95 di oltre 1 milione di persone. Oggi quel dato, 5 anni dopo quel censimento, è ufficialmente sceso di circa 250-260.000 unità, ma tutte le famiglie in Bosnia-Herzegovina sanno che i numeri sono molto più alti, parliamo negli ultimi 6 o 7 anni di circa 500.000 di persone che ha lasciato il paese. Questo dato ancora non è confluito nelle statistiche ufficiali, ma di fatto questa emorragia di popolazione, per varie ragioni che poi se vorrà...
Assolutamente, poi andiamo a analizzarle, perché poi sono abbastanza simili, devo dire, almeno per quello che mi avete detto nella fase di preparazione della trasmissione, sono abbastanza simili in tutti i paesi. Giovanni Vale, noi siamo partiti dalla Croazia, ma questo fenomeno riguarda veramente tutti i Balcani, americani dal sud alla parte, diciamo, più centrale, più vicina all'Europa. Pensiamo alla Macedonia del Nord, che ha perduto circa il 10% della sua popolazione, secondo sempre un censimento che è stato fatto a settembre, tra l'altro, quindi dati importanti, circa 600.000 macedoni che vivono all'estero. Ovviamente poi lo stesso si ripete per i dati che arrivano dall'Albania, per i dati croati, i dati serbi. Tutto questo che cosa rischia di provocare, se poi viene letto anche con la forte denatalità che c'è in questi paesi e il fatto che sono paesi che non hanno una immigrazione che possa sostituire la forza lavoro che esce?
La conseguenza forse più evidente dal punto di vista economico e che i demografi citano spesso qui in Croazia, appunto penso sia la stessa cosa in Bosnia e negli altri paesi, è la difficoltà che avrà il sistema pensionistico, dell'educazione, della sanità tra qualche anno, quando cominceranno a mancare i fondi necessari per sostenere queste spese pubbliche. Un'altra conseguenza più politica che mi viene in mente è il fatto che se sommiamo l'emigrazione spesso dei più giovani al fatto che c'è una sorta di grande apatia politica, di scarsa affluenza alle elezioni e comunque un nazionalismo su base etnica che esiste in tutti i paesi, beh, appunto il rischio è che queste democrazie funzionino sempre peggio e che il cambiamento avvenga con meno frequenza. Quindi gli scenari sono effettivamente preoccupanti, sia per la Croazia che per gli altri paesi della regione, direi.
Silvio Zigliotto, secondo lei cos'è che determina questo desiderio di lasciare il paese, al di là delle condizioni economiche difficili? Ci può essere anche un forte malcontento da parte delle persone più giovani in questi paesi per come sono stati affrontati gli ultimi anni, una fuga dettata dal disincanto?
Sì, assolutamente. Il problema è innanzitutto in alcuni paesi, penso ne converrà anche l'amico Luca, ad esempio in Bosnia, di doversi trovare in una situazione dove anche il malaffare e una certa gestione comunque dettata da consorterie, dove scompare, come abbiamo scritto anche nel nostro libro, qualsiasi riferimento etnico, ma pur di avere il controllo del territorio, le etnie si riuniscono appunto per la gestione del potere. In queste situazioni appunto i giovani non si riconoscono neanche più in certi nazionalismi, ma cercano un lavoro sicuro e una continuità che vedono che il paese non può dare, proprio perché è bloccato da queste divisioni nazionalistiche che fanno comodo per mantenere il potere. In più pensiamo ad esempio a un paese come la Germania, che anche in maniera magari discutibile offre delle sorte di wild card ai giovani tecnici della Bosnia e di altri paesi perché possano andare nelle catene di montaggio tedesche o comunque essere tecnici pagati in Germania, anche questo è un modo per portare via manodopera giovane, non solo cervelli, quindi anche delle politiche un po' non molto corrette, ma molto finalizzate al singolo paese all'interno dell'Unione Europea non agevolano. E perché non ricordare che in tanti altri casi c'è proprio questa sorta di Eldorado che viene visto da alcune popolazioni balcaniche nella parte appunto più occidentale dell'Europa, anche questo va ricordato.
Luca Leone, c'è una cosa interessante, perché fino adesso i governi di questi paesi fondamentalmente non hanno ostacolato molto il fenomeno dell'uscita, dell'emigrazione al di fuori del paese, perché c'è un grosso vantaggio che è quello delle rimesse di fronte a delle economie, insomma, che non sono particolarmente brillanti. Questo è un guadagno importante. È una politica forse poco lungimirante, cosa ne pensa?
Non c'è dubbio, è una politica che non ha assolutamente lungimiranza. Ora, sappiamo, dati alla mano, che negli ultimi 25-26 anni le rimesse degli emigrati sono state una delle voci più importanti del bilancio della Bosnia Erzegovina, del bilancio nazionale, ma anche per il piccolo bilancio di tantissime famiglie. Così è sicuramente anche per quanto riguarda gli altri paesi della zona, anche la stessa Croazia, nonostante la Croazia appunto faccia parte ormai da tanti anni dell'Unione Europea. In Bosnia la questione però è ancora più complicata rispetto a quella che Giovanni Vale descriveva per quanto riguarda la Croazia. In Bosnia il tutto è ulteriormente appesantito dal fatto che c'è una, come diceva Silvio Zigliotto, una corruzione immensa, non soltanto nella politica ma anche nella magistratura, nelle forze di polizia. C'è uno scarsissimo, se non nullo, passaggio di consegne tra forze politiche, fondamentalmente le forze del potere sono sempre le stesse, non c'è ricambio alcuno, e a differenza di Slovenia e Croazia, la Bosnia Erzegovina ha già preso da un quarto di secolo a questa parte la strada della totale privatizzazione del sistema sanitario e di quello pensionistico. Quindi fondamentalmente ormai da un quarto di secolo in quel paese si cura soltanto chi paga l'assicurazione e può avere accesso alla pensione un numero limitatissimo di persone. Anche per quanto riguarda il discorso legato alla carenza di forza lavoro, sia nel presente che nel futuro, in realtà non esiste neanche quel problema, perché a causa della forte instabilità politica gli investimenti dall'estero sono molto limitati e sono soprattutto legati a imparentamenti tra le elite politiche locali e gruppi internazionali. Ma c'è anche un altro problema che riguarda la formazione della forza lavoro. Se fino a 15-20 anni fa la forza lavoro bosnico-erzegovese poteva essere considerata una forza lavoro ben formata e appetibile per il mercato europeo, ora questo è molto meno vero, perché il livello dell'insegnamento scolastico e universitario è letteralmente crollato e quindi nella maggior parte dei casi le persone che oggi lasciano la Bosnia-Erzegovina non sono...
Sono lavoratori non qualificati, insomma, possiamo definirli...
Sono non qualificati, che molto spesso finiscono in una sorta di raggiro, perché molto spesso, soprattutto per quanto riguarda imprese austriache, tedesche o di altri paesi mitteleuropei, questi ragazzi lasciano la Bosnia-Erzegovina con promesse di famosi 2.000 euro al mese e si poi trovano in quei paesi a dover firmare nuovi contratti che abbassano della metà o di due terzi il compenso e si trovano a vivere all'interno di veri e propri ghetti senza tutele, come spesso succede ai ragazzi che scappano dall'Africa, senza neanche il coraggio di confessare alle famiglie in quale raggiro sono finiti e quindi poter tornare indietro.
Questo è veramente un sistema paradossale e anche fondamentalmente veramente cinico. C'è un altro punto però sul quale secondo me valeva la pena soffermarsi, perché Luca Leone ha citato la bassa qualità dei servizi sanitario, istruzione. Questo è un punto importante, perché spesso impedisce anche o scoraggia il rientro delle persone che si trovano all'estero, dei giovani che si trovano all'estero, nonostante degli importanti e allettanti benefit che vengono loro offerti. È un po' il caso della Croazia, Giovanni Vale.
Sì, effettivamente di recente, proprio negli ultimi giorni, il governo croato ha introdotto, ha annunciato insomma una misura che ha fatto parecchio discutere e che consiste in alcuni bonus per i croati residenti all'estero qualora questi volessero tornare in patria e aprire quello che da noi sarebbe una partita IVA o un'impresa, insomma, crearsi il proprio posto di lavoro. Riceverebbero un bonus di, se non sbaglio, 200.000 kune, quindi circa 30.000 euro, poco meno, con dei bonus maggiorati se rientrando in Croazia decidessero anche di andarsi a trasferire nelle aree più depresse come il Gorski Kotar, la Lika, insomma, in quei posti in cui manco i croati che sono rimasti in patria vogliono andare a vivere. Ecco, la misura, il bonus è stato ricevuto con forti critiche dai croati rimasti qui, perché ovviamente si sono sentiti dare un messaggio che quello, insomma, noi premiamo chi rientra, voi che siete già qui, insomma, purtroppo
valete di meno,
cioè. non avete accesso a queste possibilità, ma secondo me lancia anche, insomma, un messaggio strano, che è quello per cui un croato che rientra dall'estero comunque deve crearsi il suo posto di lavoro da solo, ha un bonus di appunto poco meno di 30.000 euro che non so quanto possa bastare a garantire a una persona una certa serenità, insomma, per i propri anni a venire. Sicuramente può bastare per il primo, per il secondo anno, ma insomma dopodiché svanisce.
Insomma, il fatto di essere stati all'estero dà un po' il credito di essere diventati più scaltri come imprenditori e quindi gli si dice, insomma, venite e create posti di lavoro.
Esatto.
È una cosa un po' particolare. Silvio Zigliotto, in tutto questo ci sono anche delle forti responsabilità nelle politiche europee, fondamentalmente. L'Unione Europea ha sempre dato poca attenzione in realtà a questi paesi, a quelli ovviamente che sono già dentro l'Unione, ma anche a quelli che aspirano, pensiamo all'Albania, pensiamo alla Serbia, pensiamo alla Macedonia del Nord. Pensa che si dovrebbero cambiare un po' le politiche o quantomeno l'approccio nei confronti di queste società, di queste economie?
Ma sicuramente l'approccio va cambiato, e è un po' quello che anche nel 1995 abbiamo un po' denunciato con Luca Leone, nel senso che, per fare un esempio, anche solo il ricordo degli accordi del 95 di Dayton è stato completamente omesso nel 25esimo anniversario da parte dell'Unione Europea, come anche queste politiche di inclusione di Albania, ma anche di Serbia, di Bosnia, con tutte le difficoltà che ci sono, vengono osteggiate anche da una polarizzazione di altre nazioni all'interno dell'Unione Europea, che hanno preso una strada, come dire, un po' più taglio nazionalistico, mi viene in mente l'Ungheria dell'ultimo periodo, ma anche la Polonia. Questo comporta che l'Unione Europea, anche per una tranquillità interna, non voglia, come dire, trattare questi temi con un certo piglio. Non dico che non vengono messi in agenda, ma sappiamo bene che possono essere, come dire, passati in un termine un po' dozzinale, pompati a dovere, oppure messi da parte e tirati fuori solo per le occasioni ufficiali, giusto per dire si fa qualcosa. Lo dico anche alla luce di una serie di trattati e di iniziative sponsorizzate dall'Unione Europea, che in verità poi non hanno portato a un vero apporto, una vera inclusione di questi paesi in avvicinamento. Ecco, questo è un po' un dato di fatto, direi anche abbastanza grave, sul quale riflettere.
Grazie Silvio Zigliotto. Luca Leone, a lei l'onere della chiusura in tempi stretti, ma soprattutto, tra l'altro, visto che lei è anche un editore, si occupa molto di politica internazionale e di geopolitica anche nelle sue collane, vede dei possibili rischi di destabilizzazione in questa regione, che già ha sofferto tantissimo, perché comunque si tratta di paesi che si sono prima liberati da dei regimi totalitari, poi molti hanno sofferto i drammi della guerra, l'instabilità, insomma è in agguato. È interesse dell'Europa far sì che questi paesi imbocchino un'altra strada, forse più virtuosa?
No, non c'è dubbio, sarebbe nostro interesse precipuo che ciò accadesse. Purtroppo un po' l'obbligo dell'unanimità in politica estera all'interno della UE, un po' la cecità di alcuni governanti, soprattutto in questo momento est europei, e un po' una politica sbagliata, che è quella europea di sostegno alle élite al potere, dimenticando completamente che esistono delle opposizioni e una società civile che invece potrebbero esprimere posizioni tra l'altro molto più vicine a quelle della UE, che determina questa situazione. In questo momento l'instabilità nei Balcani è fortissima, soprattutto in una regione come quella bosnia-erzegovese, cioè una fortissima instabilità. Se andiamo a parlare con dei cittadini di quel paese, oggi molti di loro hanno paura che riscoppi una guerra. È in corso una offensiva fortissima da un punto di vista politico, sia di Dodik che di Čović, cioè del rappresentante serbo bosniaco e di quello croato bosniaco, con fortissimi interventi dal punto di vista internazionale di Russia e Turchia in particolar modo in quell'area. Quindi in questo momento, se c'è una regione in cui c'è una fortissima tensione, in cui è tornata la guerra fredda, quella è la Bosnia Erzegovina, che sta vivendo una situazione di tensione che rischia, in prospettiva, speriamo di no, di portarla a fare la fine di una Ucraina.
E tra l'altro rischia anche di allargare queste tensioni, viste le intromissioni geopolitiche che lei ha appena citato. Insomma, non tutte le crisi hanno origini interne, spesso sono, se non indotte, quantomeno alimentate o favorite da fattori e da interessi esterni. Veramente una regione che ha bisogno di speranza per risolvere sia i problemi demografici che quelli politici. Speriamo che sia così. Noi ci torneremo sopra perché è un tema veramente molto interessante, è un'area che merita più attenzione. Io intanto voglio ringraziare i nostri ospiti, a partire da Luca Leone, direttore editoriale di Infinito Edizioni, Silvio Zigliotto, che è stato curatore di Dayton 1995 con Luca Leone, e Giovanni Vale, corrispondente di Osservatorio Balcani, in collegamento telefonico da Zagabria. Veramente grazie a tutti voi per la disponibilità. Ringrazio anche Roberto Colangeli che ci ha seguito per la parte tecnica, a tutti voi che siete rimasti in ascolto. Ci risentiamo tra poco.